Nello scorso novembre, un numero del settimanale The Economist ha spiegato perché la vera rivoluzione dei cosiddetti Bitcoin, no? La valuta, i soldi digitali che hanno cominciato a circolare nel 2013 e che oggi, pur avendo perso parte del suo valore, è sempre più diffuso e utilizzato, non sia tanto la valuta, in sé, quanto il modo in cui funziona. E questo non è una cosa facilissima da capire, ci proviamo questa sera. Ovvero il meccanismo per cui questi bitcoin, funzionano senza nessun organo centrale che svolga la funzione di garante, nessuna banca in giro, come invece funziona per le valute normali a livello statale, sfruttando invece un sistema che in inglese viene chiamato peer-to-peer, che potrebbe essere utilizzato anche in campi completamente diversi da quello finanziario. Praticamente ogni consumatore, ogni utente Bitcoin è connesso con tutti gli altri e detiene una copia di una sorta di libro mastro chiamato blockchain, catena di blocchi. Nel blockchain, spero che riuscite a seguirmi, sono registrate tutte le transazioni di tutti gli utenti di sempre da quando sono nati i Bitcoin. E quindi, così è questo che è interessante, è una specie di sistema di garanzia, di controllo condiviso, gestito dagli utenti, quindi anche dal cittadino, non, apparentemente non modificabile dall'esterno. Blockchain è dunque un protocollo, un algoritmo inventato da Nicholas Carey, che oggi fa gola a molti perché poterlo controllare, insomma, servirebbe parecchio a capire consumi e controllare e anche magari per truffare. Stati, istituzioni e mercati. Ne parliamo con il presidente della Bitcoin Foundation Italia, Franco Cimatti. Buonasera, ben trovato.
Buonasera.
Una lunga premessa. Cimatti, ci aiuti però a capire in parole povere una cosa. Questo blockchain è sostanzialmente l'idea che le transazioni, per essere sicure, debbano essere verificabili. Niente scatole cinesi, è gioco delle tre carte nella finanza. È una specie di vaccino contro le speculazioni.
Allora, innanzitutto la prima cosa un po' da correggere è che blockchain non l'ha inventato l'acquisto Nicholas. Nicholas ha giusto fatto un sito dove poter verificare cosa gira sulla blockchain. È uscito un articolo sul Corriere che dice questa cosa, che è un grosso errore. L'invenzione della blockchain, che fa parte del protocollo Bitcoin, l'ha sempre inventato Satoshi Nakamoto,
Ecco,
l'inventore del Bitcoin. Quindi
bene.
questo, diciamo, secondo me è un errore abbastanza grave,
Bene
però
smentire. Per noi era,
sì.
come dire, la verifica la stiamo facendo con lei.
Allora, per spiegare come funziona, il Bitcoin e la blockchain sono due cose che non si riescono a scollegare facilmente. E adesso cercherò un po' di spiegare in modo appunto semplice come funziona questa cosa. Come hai detto, comunque è corretto, tutti gli utenti sono collegati fra di loro con una rete peer-to-peer, dove ogni computer che ha installato il software si collega più o meno in modo randomico ad altri nodi, ad altri utenti che hanno installato lo stesso software. E attraverso questo software, come invece poteva capitare su BitTorrent, Mule o Kazaa, o quei sistemi peer-to-peer dove si scambiavano i file tipo musica, video e file, si cambia solo una banca dati, un database, come hai detto te, il ledger. E su questo ledger, ci sono tutte le transazioni salvate dal 2009 fino ad oggi. Il punto è questo: per fare il controllo delle transazioni, oltre ai nodi, ci sono quelli definiti miner, o detti anche minatori. Vengono chiamati minatori perché il lavoro che fanno, anche se è digitale, ed è un lavoro, diciamo, di calcolo sul loro computer, vengono premiati. E vengono premiati con i Bitcoin, con questo token, che viene dato in premio ogni volta che eseguono un lavoro di controllo sulla rete. Cioè, queste transazioni devono essere controllate perché in modo che rispettino le varie regole, che non ci siano dei doppioni. Adesso sto cercando appunto di non andare molto nel tecnico, ma diciamo loro fanno un lavoro di controllo. I minatori sono questi computer che lavorano, queste persone che hanno messo dei computer a fare questo lavoro di controllo, sono in competizione fra loro. E ogni tot tempo, che dovrebbero essere, che sono circa 10 minuti, chi riesce a controllare il nuovo blocco che va ad aggiungersi a quel ledger, a quella banca dati di tutte le transazioni, se lo trova ed è corretto e dimostra che il suo lavoro è stato corretto, lui viene premiato in Bitcoin. Quello che si vuole da dire è che se si toglie il Bitcoin come premio, si toglie l'incentivo a fare questo lavoro e quindi sparisce anche la blockchain. I minatori lo fanno per un fatto, diciamo, non di speculazione, ma proprio di guadagno personale. Loro lavorano per poter tenere questi bitcoin. E e questi bitcoin hanno poi un valore sul mercato che possono rivenderli e vendere ad altri con il valore di cambio di altre monete o per prodotti o per servizi.
Ma allora, per rispondere alla domanda in maniera secca, è un vaccino contro le speculazioni?
Io direi di no. In realtà il problema non è, anche qui si dà un termine un po' sbagliato della speculazione, perché la speculazione è, diciamo, una scommessa verso il futuro di una propria scelta. Si potrebbe anche dire che quando uno crea un campo di grano o un campo di mele o di pere, sta facendo quasi una speculazione verso il futuro per questo investimento che ha fatto. In genere si dà un'idea negativa alla speculazione perché vengono fatti magari all'interno delle banche con i soldi dei clienti o con i soldi di altri. Di
Che
per sé,
non è
se
roba
uno.
da poco, però il contadino
No,
invece
però.
ci mette del suo.
Esatto, però appunto la differenza qui non è tanto. C'è la speculazione negativa che è fatta con i soldi di altri, e magari con dove si va a scaricare il costo per un eventuale fallimento sulla comunità. Però la speculazione di per sé da sola non è un danno. Vuol dire, se lo fai con i propri soldi, il risultato buono o negativo è stata una scelta tua, un risultato tuo, come si dire, una responsabilità tua. E quindi le speculazioni sui coin ci sono attualmente. Ci sono i mercati dove si possono cambiare con dollari, euro e quant'altro, e lì c'è la speculazione. E in questo momento si dice che il Bitcoin è molto volatile, cioè cambia di molto di prezzo. E questo qui possiamo dire perché il mercato è piccolo e quindi basta poco per muoverlo. E anche se può sembrare strano, che subito non viene alla mente facilmente questo pensiero, ma più aumenterà la speculazione Bitcoin, più il prezzo andrà a stabilizzarsi. Cioè, più aumenteranno gli speculatori che attireranno perché qualcuno vorrà vendere, qualcuno vorrà invece comprare, il prezzo andrà pian piano a stabilizzarsi.
Franco Cimatti, presidente Bitcoin Foundation Italia, credo proprio che avremo bisogno di tornare sulla questione. Siamo agli albori, noi siamo un po' ignoranti, però lei è stato chiaro, la ringrazio, buona continuazione. E invece saluto Marco Pagani che ha ascoltato la coda del suo discorso. Marco Pagani, il collega, ciao.
Ciao Daniel, buonasera agli ascoltatori.
Allora, ti ho disturbato, fu sei fuori sede, ma ci tenevo perché tu alla puntata di Rete 2.0 di qualche tempo fa hai dedicato proprio, dicevo appunto, una puntata alla questione dei Bitcoin e quindi forse riuscivi a capire meglio quello di cui Cimatti andava a parlare, giusto?
Ma guarda, giusto fino a un certo punto, perché devo dire che l'argomento è complicato anche per me. Io mi sono infatti ascoltato con attenzione quello che diceva Cimatti, perché ha aggiunto un po' di tasselli a cose che non conoscevo. Noi ce ne siamo occupati, per essere un po' più precisi, il mese scorso in Rete 2.0. Se qualcuno vuole riascoltarsi la puntata, la trova direttamente in podcast rsi.ch/rete2.0. Ne parlavamo con Carola Frediani, che è tra l'altro una scrittrice italiana che si occupa di internet profondo, di deep web e proprio di Bitcoin nello specifico. Quello che ho capito io, il poco che ho capito io, è che chi ne parla male dice è solo la moneta che si usa per le transazioni illegali nell'internet illegale. Chi ne parla bene invece dice è una moneta che ha un potenziale rivoluzionario perché potrà consentire di fare transazioni che ritornano un po' al baratto in un certo senso, cioè non c'è più una banca che fa da mediatore tra me e te e stampa magari i soldi, la moneta, ma siamo direttamente io e te con i nostri soldi senza nessun altro in mezzo che ci scambiamo beni e servizi.
Marco Pagani, non io e te, ma solo te, cosa proporrai sabato a Rete 2.0? Ne approfitto già che ti ho il telefono.
Certo, dunque, si è appena conclusa proprio qualche giorno fa la Mobile World Congress di Barcellona, che è probabilmente l'evento più importante a livello globale per quanto riguarda la comunicazione tra dispositivi mobili. Non possiamo naturalmente non parlarne a Rete 2.0, abbiamo cercato, pur essendo veramente una marea i contenuti di questa 5 giorni, che ha visto oltre 2.200 espositori e 100.000 persone a Barcellona, di scegliere quelli che sembravano i più importanti, i più interessanti. Posso anticiparti proprio in 10 secondi che la realtà virtuale l'ha fatta veramente da padrona. Mark Zuckerberg ha fatto un divertente flop, divertente per noi dal punto di vista dell'immagine, con una fotografia che è girata in rete, e poi il protagonista di questa edizione e delle prossime sarà sicuramente il 5G, cioè la rivoluzione nella velocità di connessione. Parliamo di 25 gigabit al secondo su telefonini mobili, a fronte ad esempio oggi per una connessione buona a casa fissa di 1 gigabit, cioè il telefonino andrà 25 volte più veloce delle più veloci connessioni casalinghe di oggi.
Poi questo non implicherà per forza una comunicazione
Ah,
migliore tra
certo.
esseri umani, però io e te siamo riusciti a parlare, spero che hanno capito i nostri ascoltatori. Grazie Marco Pagani, buona continuazione.
Grazie, lo ricordo ancora una volta, 17:35, sabato prossimo su Rete 2.